passata, ci vogliono tempo, ci vogliono anche anni per comprendere la parola di Dio. Perché certe volte la facciamo passare sopra la testa, non entra nel cuore. Non entra nel cuore la parola di Dio. Se non entra nel cuore, la tua vita spirituale non cresce, tu non farai mai delle scelte, mai. Perché è solo la parola che ti dà la spinta. Perché è parola di Dio. Allora, ci ostiniamo magari in questa cosa, però è importante per noi. Invochiamo lo Spirito Santo adesso con un canto, perché lui apre i cuori e lui ci rinnova.
Yeah.
in quel tempo, seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità, io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Tutto quanto aveva per vivere. Allora adesso ci prendiamo il Vangelo. Leggiamo. Impariamo ad ascoltare dopo la parola. E guardiamo anche alcune cose, no? L'atteggiamento di Gesù che guardava, lo sguardo di Gesù che è su tutti, sia sui ricchi che su quella donna. Questo sguardo di Gesù che tante volte il Vangelo ci fa incontrare, lo sguardo di Gesù che aveva uno sguardo particolare, evidentemente, ma uno sguardo che leggeva dentro, no? E poi la valutazione che fa Gesù e la valutazione che fa il mondo anche. Perché i ricchi a quel tempo avevano tanti cesti, diciamo così, secondo la categoria della ricchezza avevano dei contenitori dove mettono i soldi. I più ricchi avevano contenitori speciali, tutti sapevano che i ricchi mettevano tanti soldi, i poveri sempre via via più poveri. Quindi era tutto esteriorizzato, no? Anche nel nuovo sentito. Entra Gesù e parla di se stesso, parla del nuovo culto. Allora, con questo Vangelo noi dobbiamo leggere anche il nostro modo di vivere la fede, il nostro modo di arrivare, entrare, stare dentro una comunità, il nostro modo di offrire il tempo, per esempio, no? Che cos'è l'offerta? Che cos'è un'offerta? Che cos'è il culto? Che cos'è il culto cristiano? Che significa fare? Che significa avere il culto cristiano? Questo Vangelo parla del nuovo culto e si vede la differenza, no? Tra prima e dopo. E questa vedova sta in mezzo, perché la vedova è una figura fondamentale. Poi nella Bibbia la vedova è poverissima già di suo perché gli manca il marito, una categoria da difendere, anche se non conta niente la vedova. Proprio perché non conta niente, spesso le vedove entrano, hanno un ruolo importante nella Bibbia, perché Dio si inchina sui poveri, su quelli che non contano niente. Quindi è povera, è vedova e povera, il massimo, la forza di Dio è povera. È già povera di suo, più è povera. Quindi non conta proprio niente. E invece questa donna fa, compie un atto particolare, no? Adesso rileggiamo questo Vangelo e vediamo quello che ci colpisce un pochettino. Poi facciamo la risonanza, ve lo ripeto ancora, la risonanza non deve essere assolutamente uno sprologo. La parola ti deve toccare dentro e non dovete interessarvi di quello che dicono, cioè non dovete stare adesso rispondo a quella persona lì. No, non deve rispondere a nessuno. Quella parola a me mi ha detto questo, se mi fa sta zitto, basta, mi fa sta zitto. Capite? Dobbiamo essere semplici. Risuona, come un pizzicare la chitarra di una, quando pizzichi le corde della chitarra, risuona. Come risuonando dentro di te questa parola, capite? Per questo non ci dobbiamo stancare, non dobbiamo sbrodolarci raccontando tante cose, dire come risuona dentro di me questa parola. Magari vi dirà, ma questa cosa non vale niente. Dilla, perché insieme viene fuori Dio è molto più intelligente di noi. Noi non dobbiamo di cose intelligenti, capite? Non ci stiamo a misurare se siamo andati a scuola, se abbiamo, nessuno si misura tra di noi da questo punto di vista, non ci interessa, non è questo il luogo, non ci sono i voti, c'è, è un tipo di fatica che dovete fare, che se non ancora vi scappa via la parola. Vi deve rimanere dentro la parola di Dio, va bene? Adesso la leggiamo un po', poi liberamente. Io penso che qui Penso che qui ci sta, è un Vangelo brevissimo, però ci sono come due atteggiamenti che ci interessano, due atteggiamenti. Uno è quello descritto, diciamo così, che cos'è? Quando guarda i ricchi, no? Lui sa che quella è un'offerta che è legata tipo la decima, fa parte di una religione, di una ritualità. Dentro la religione ebraica prevedeva anche che bisogna fare delle offerte. Quindi quello che nota guardando i ricchi è l'espressione, un tipo di religiosità, è l'espressione religiosa. Chiaro che l'espressione religiosa, la religiosità fa riferimento a una fede, il Yahweh, il Dio dei nostri padri, che Dio diceva di aiutare i poveri. Poi questa è diventata una religione istituzionalizzata. Quando Gesù sta nel Tempio, vede l'aspetto di questa religione istituzionalizzata. Allora, quando vede invece questa vedova, vede un altro aspetto. In quello che fa la vedova non c'è un aspetto religioso. C'è più un aspetto di un accadimento, sta accadendo qualcosa nella vita di quella vedova, sta accadendo qualcosa. Nella vita di quei signori lì non sta accadendo qualcosa, è un rituale. Sanno perfettamente dove mettere la banconota da 100 euro o da 50 o da 25. Nella vita di quella vedova non c'è questa possibilità. Lei è afferrata da qualcos'altro, non ha niente, è povera. E quando non hai niente e sei povera, se vi è capitato qualche volta, quando sei povero anche dentro, dire mio Dio ha un suono completamente diverso che dirlo alla domenica mezzogiorno quando vai a messa per salutare gli amici. Vai a messa per salutare gli amici tante volte, puoi dire Dio mio non serve a niente, lo direi 20 volte quando vai a messa a Dio mio. Ma quando tu dici Dio mio perché è l'unico Dio, è Dio per te, non hai nient'altro, allora senti che si muove la tua vita. Se la parola Dio mio non ti muove la vita, significa che tu sei rimasto nell'aspetto religioso, che non sei entrato nella fede, ti sei accontentato dell'aspetto religioso. Fare le offerte tante volte non cambia niente, non ci si muove per niente. Non ci smuove per niente, ed è, pensate, è l'anello, però spesso è la cartina tornasole, perché la tinteria fa riferimento anche a un'eleganza dell'anima. Purtroppo dice che non è elegante l'anima. Chi è tirchio non gliela fa ad essere sensibile. Purtroppo è la cartina tornasole la tinteria. È una cartina tornasole dell'anima, ma non è tutto, chiaro che non è tutto, però perché dice Camilla? Perché hanno dato il superfluo, quindi loro hanno fatto quello che è scritto nella legge, quindi si sono accontentati di quello che è scritto nella legge. Lei invece è un aspetto esistenziale, lei si è abbandonata a Dio, tanto non c'è niente. Tu Dio sei la mia vita, la tua grazia vale più della vita, io la mia vita è tutta qua. Quindi, quando Gesù ha dato questa vedova, di chi stava parlando secondo voi? Ma stava parlando di se stesso, era il nuovo culto che lui inaugurava sulla croce, quando ha donato radicalmente la sua vita, non ha donato tempo, non ha donato parole, ha donato radicalmente tutto, capite? Noi siamo salvi, perché siamo salvi? Perché Gesù ha donato il sangue? Perché Gesù ha fatto bene i miracoli? Perché Gesù ha detto al Padre suo: eccomi Signore, sia fatta la tua volontà, io vengo. E ha detto: fai di me quello che vuoi. Quindi radicalmente il Signore gli ha dato tutto, come ha fatto sempre dall'eternità il Padre e il Figlio. Radicalmente gli ha dato anche il tempo, lo spazio e tutto. Non gli ha dato qualcosa, non ha fatto una prestazione come fa un atleta. Non ha detto adesso: Signore, faccio 100 metri per salvare questo. Ha donato tutto. Noi, quando offriamo 100 euro, non doniamo tutto. se vi offriamo gettate, ma non offriamo più. Il fatto che facciamo fatica a offrirle è perché tu fai fatica ad offrire la tua vita, non perché ti servono i soldi, perché tu fai fatica ad offrire la tua vita. Quindi questa donna qui rivela il modo nuovo che piace a Dio, che poi sarà quello di Gesù, che ristabilisce l'ordine antico di Yahweh, appunto, dove Dio vale più della vita, va amato con il cuore, con l'anima, con la mente, con tutto se stesso. Perché? Perché Dio è la tua vita. Quindi questo è il culto nuovo, è il culto nuovo. Noi invece, non dico forse voi no, però spesso io mi accorgo che quando piano piano ci istituzionalizziamo, usciamo fuori dall'evento che ha preso la nostra vita, il fatto che Dio mi ama, il fatto che Lui ha preso la mia vita, non c'ha valore. Non c'ha valore, invece noi rimaniamo dentro la religione, per cui abbiamo istituzionalizzato tutto. Non ce l'ho con la religione, ma la religione senza fede non serve a niente. Cominciamo a fare gli atti perché si devono fare così, capite? Quindi entro a chiesa, si deve fare questo, passa la borsetta e faccio questo qui. Però tu non torni la tua vita. Paradossalmente il Signore invece ti chiede sempre di più di donare, proprio perché se vogliamo seguirlo, capite? Io posso donare soldi, posso donare, posso parlare con le persone, posso donare il tempo, posso perdere il tempo. Vi ricordate quella logica del Signore, quando Gesù dice, no? Che se uno ti chiede di fare un miglio, tu fanne due. Significa perdere il tempo. Guardate che noi siamo così attaccati al tempo, non vogliamo perderlo. Gesù dice, tu devi perdere anche il tempo. Se tu vuoi diventare mio discepolo, devi perdere, non devi fare i calcoli, perché fare i calcoli, carissimo, non è urgente. Fare i calcoli significa che tu puoi programmare la tua vita spirituale. Questo non te lo puoi permettere. Questo non te lo puoi permettere, tu devi perdere anche il tempo del Signore. Se vai dietro al Signore, tu devi stare più povero, con quelli che puzzano, con quelli che non ti ricambieranno mai. Quindi non puoi calcolare tutto. Se stai dietro al Signore non puoi calcolare niente. Non puoi perché se calcoli tu perdi debolezza, perdi quella gioia, perdi quell'avvenimento che è accaduto tra la vedova e Dio, che ha commosso Dio, capite? Perdi perché Dio non è più tutto per te. Quindi quello che mi costa a me oggi non è tanto andare a confessare 4 ore, quello che mi costa è dover ammettere che la vita mia non la posso più gestire. Quello che mi costa è che la mia vita non la posso più gestire, che non posso dire questa amicizia è tutta per me, non lo posso dire, perché glielo devo offrire, perché è giusto che sia così, perché è suo. Io lo devo vivere sapendo che è suo, e quindi io glielo devo offrire, non è per me. Quindi capite voi, quando è ipocrisia spirituale dare 100 euro e poi volere tutte le cose spirituali per sé, tu devi lasciarti espropriare da Dio. Devi lasciarti espropriare da Dio. Tu non ti appartieni più. Perché il Signore è un fuoco d'amore. Quindi il Signore è inutile che, capite? Gesù sta parlando di se stesso guardando quella vedova. Ha offerto tutto al Padre, tutto. E ripeto, più si va avanti con gli anni, più si va avanti con gli anni, si capisce questo qui. Che alla fine il Signore gradisce proprio quella parte, gradisce proprio, cioè gli devi consegnare, da giorno si fanno i progetti, se vuoi fare quello, vuoi fare quell'altro, poi più cresci in quegli anni, più non li fai più i progetti, ma gli devi dare proprio tutto quanto, capite? Anche ti devi fidare di Dio e sapere che Lui ha la capacità di moltiplicare la tua vita, di renderla feconda. Fate un'analisi, fate un po', chiedete un po' questi sì. Che cosa, anche quando andate a messa, quando pregate, quando facciamo l'adorazione, ma non la capite la differenza grande che c'è? Non la capite? Che c'è una differenza enorme? Ma anche con i nostri atti di culto, con le nostre preghiere, c'è una differenza enorme, capite? Tutto quello che ha per vivere. Io per vivere a me serve tutto, dall'aria, le persone, gli aiuti. Io mi devo rendere conto che io ho bisogno di tutto, e tutto quello che ho per vivere è un dono di Dio. La religiosità spesso ci ha portato fuori da questo rapporto con Dio, che è totale, che è radicale, no? Quindi la religiosità ci ha portato spesso a dover dire: io faccio questo perché sono buono, io faccio questo perché devo farlo, io faccio questo perché sono migliore degli altri. È un grande inganno, capite? E allora a me sembra che questo Vangelo ci può aiutare a rivedere tutta la nostra vita, proprio. Non è semplicemente i soldi, capite? È molto di più, è il fatto che il Signore può e vuole contare della tua vita, del tuo tempo. Tu gli regali il tempo, tu non calcoli quello che fai per Lui, perché glielo dai, perché hai piena fiducia, ma se lo fai per Lui devi farlo anche per gli altri. Lui poi ti verifica con la propria, cioè, tu doni la vita anche agli altri, capite? Perché il tesoro è anche l'amore dei fratelli, quindi tu devi morire anche per loro, devi accettare di morire anche per loro, per Dio e per loro. Dio ti chiede il tempo perché poi ti lascia morire, ti lascia, e lì viene, no? Se tu, e quando tu stai insieme con gli altri, ti accorgi se hai accettato questa logica qui, no? Nel rapporto con gli altri l'offerta diventa visibile, capite? Perché nell'amore, nella pace, nella solidarietà, nel fatto che non vuoi calcolare, che non chiedi niente in cambio, che fai le cose perché il Signore ha fatto così. Ti fidi il Signore, capito? Vi fidate. Non ci avete quei sottofondi, cioè quando si sta con il Signore, no? Cioè, il Signore deve prendere tutto e piano piano quello che fai nel tuo profondo si deve vedere anche all'esterno, non ci deve essere una seconda vita, capite? Quando, man mano che ci cresciamo con gli anni, ci accorgeremo che sarà proprio così, non ci deve stare una doppia vita, capite? Tutto di Dio. Che cosa hai trattenuto per te? Ma che cos'è che hai trattenuto? Il tempo, lo spazio, è tutto di Dio. La tua giovinezza è tutta di Dio. Stanno passando gli anni, sono tutti di Dio. Tutti. Tutti di Dio sono. Ringraziamo il Signore che passano gli anni. Perché passano, ringraziamo. Perché quelli che abbiamo, perché li abbiamo donati. Se non li abbiamo donati, gli anni vanno persi. Se io non la dono la vita va persa. Tutto quello che non è donato è perso. Tutto quello che è trattenuto è perso. Ma vi rendete conto che quello che hai trattenuto è perso? Tutto quello che non è donato non si perde, quello che è donato non si perde. Questa vedova dona tutto, ha solo quello, perché sente, è attratta da Dio. Ha l'unica ricchezza è Dio per lei. Ma anche per me l'unica ricchezza è Dio. E se per me e per te l'unica ricchezza quella non è Dio, significa che tu sei ancora un po' cieco. Perché tutto quello che non è Dio, che ti sembra che sia una ricchezza, in se stesso non è una ricchezza. Ma è una ricchezza solo se la vivi con Dio, perché solo Dio non passa e il resto passa tutto, no? Appunto San Luca ci ha abituato a questo, no? Quando ci ha parlato del quel ricco che accumulava tutto il giorno e poi la notte gli viene chiesta la vita. Allora la vera, la fede che piace a Gesù è quella fede che è un avvenimento, capite? Che è un avvenimento, che non è solamente un rito esterno. Mi piace questo, mi piace la tua vita, che tu gliela consegni come lui l'ha consegnata al Padre, come lui l'ha consegnata al Padre, che tu gliela consegni così. Allora è bello quello lì, è bello, cioè allora il rito acquista vita, capite? Perché io celebro la messa, ma quando celebro la messa, a me non mi interessa che ho celebrato la messa perché ho celebrato la messa. Che cos'è la messa per voi? Non si va a messa per andare a messa solo. Ma mi interessa che accada qualcosa, no? Perché lì c'è uno che offre se stesso al Padre e gli dice: Padre, io vengo per fare la tua volontà. Gesù questo che dice: io vengo e mi porto dietro tutti questi fratelli e sorelle qui che vogliono fare la tua volontà. E se tu non ti lasci portare dietro, durante la messa c'è un divorzio tra te e Gesù. Gesù lo fa, ma tu divorzi da lui. Se tu vai a messa e pensi a altre cose, stai a dietro con Tizio Contrario, quella messa è un divorzio in diretta, perché Gesù va a fare la sua volontà, a offrire la sua vita, ma non offre dei soldi, offre se stesso, cioè si regala al Padre, si dona al Padre, perché è sicuro che il papà è buono, è sicuro che il Padre è fedele, e dice a noi: fate anche voi, io mi offro per voi, ma venite anche voi, offrite la vostra vita a questo papà, consegnategli la vita. Ma vedete com'è meschina invece quell'altra situazione? di prendere qualcosa dalla tasca e buttarla lì. Quella è un'offerta esteriore. E appunto, tante volte il rito, l'abbiamo condannato, no? Il rito a volte serve, ma quando diventa solo esteriore, perché dentro le persone non sono donate. Allora il rito dà fastidio, ci dà fastidio. E dà fastidio anche a Gesù. Allora provate a vivere la messa, ma tutta la vita, come un momento in cui tu ti doni al Padre, ma anche quando ti doni agli altri, e nei rapporti con gli altri, Signore, si diverte perché ci fa incontrare spesso le persone che tirano fuori le cose peggiori da noi. Cioè, e questo dentro la comunità cristiana accade forse di più che fuori, perché è un banco di prova la comunità, le comunità, perché non ci siamo scelti come marito e moglie, ma dobbiamo amarci del Signore, e lì si vede la gratuità. Se sei tifoso dell'Inter, vai al centro sportivo dell'Inter. Qui ci stai anche se non sei tifoso dell'Inter, del Milan, ci stai perché è Gesù il tuo tesoro. Capite? Io sto con voi perché Gesù è il vostro tesoro, è il mio tesoro. Però noi, fin quando questo tesoro non diventa centrale, faremo fatica a stare insieme, capite? Perché abbiamo altre cose, non abbiamo l'unico tesoro. Non abbiamo l'unico tesoro, ancora non corrisponde tra di noi, capite? Se lo mettessimo insieme tutti questi tesori, vedremo che ci sono altre cose che non sono compatibili con l'unico tesoro. E per questo facciamo fatica, perché abbiamo paura di lasciare quelle cose lì. Ma se ci incontrassimo nell'unico tesoro, sarebbe questa una bomba, questa comunità. Non ci incontriamo nell'unico tesoro. Quindi significa che qualche cosa io ancora trattengo un pochettino, la trattengo per me. E per questo il Signore vuole che io faccia, che il cammino lo faccio insieme con delle altre persone che anche mi possono correggere, che ci possiamo correggere un pochettino, capite? E ci possiamo anche fare del male un pochettino. Però è necessario anche farsi un po' del male, capite? Ci dobbiamo anche fare un po' del male per dire, oh, ma che stai facendo? Io non ho bisogno dell'aspetto tecnico, giusto aspetto che se noi siamo dentro una chiesa, stiamo dentro una comunità, ma io ci sto perché qui deve accadere qualcosa tra la vedova e Gesù e Dio, no? La tua grazia vale più della vita. Ogni volta che sto qui penso che la grazia di Dio vale più della vita. Questo è il nuovo punto. Però capite che Dio non sta, Dio, noi continuiamo a fare un po' come ci pare a noi. Io vado a messa, però capite, ma che ci fai con tante messe? Scusa, ma che ci fai con tante messe? Le messe sono belle, certo che sono belle, ma tu ci devi stare dentro, capite? Devi fare quello che ha fatto Gesù. E Gesù dice, vieni. Guardate che è una cosa grande. Quello che è accaduto alla vedova è quello che è accaduto a Gesù. Ecco, so che è difficile, ci vorrà tempo, ma acquistare questa libertà è di una bellezza enorme. Poter dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Mi sono i figli di Dio. E ti fa vedere gli altri anche con occhi diversi, capite? Poterlo dire questo, che Dio vive in te e che tu, il tuo tesoro è Lui. Se il tuo tesoro è Lui, anche l'altro non diventa più nemico, capite? Quindi Dio non si dà il superfluo, Dio si dà quello che ti fa sanguinare. Si dà quello che ti fa sanguinare, la libertà. A Dio si dà la libertà. È una cosa grande, sa dare la libertà a Dio, è tua secondo me. Tu me la lasci, ma è tua. Cioè, lui te la dà la libertà, però tu la libertà sai che è un dono di Dio. Non serve per fare quello che vuoi, serve per rendere gloria a Dio. Però tu gli dai tutto, anche il tuo futuro, glielo dai. Quindi per esempio quando si sta insieme, quando si sta in una fraternità dentro una parrocchia, un movimento, cioè Tu hai consegnato qualcosa di te a Dio attraverso i fratelli, non puoi riprendere, non puoi. Quindi hai consegnato qualcosa a Dio, gliel'hai consegnato attraverso, ti sei legato un pochettino con i suoi fratelli, capite? Quel tipo di dono è un dono che costa tanto, capite? Perché tu sei sedendo al mare, non me lo riprendo, non mi vai a stare qui. E così, no, quando si salta da una comunità all'altra, non va bene perché ti riprendi sempre quella libertà. Dio vuole invece, non ti fidi di Dio, capite? Tu devi morire, devi sentire che la libertà, che la donna gliela devi restituire al Signore. Ti fidi del Signore, non hai nessun altro per Lui. Ecco, quel superfluo, no? Non ha nessun valore davanti a te. Sì, forse aiuterà un po' di povero, qualcosa è, perché anche quella vicina questa ricchezza, dice il Vangelo, si può diventare amico di Dio. Forse qualcosa vale, lo stesso, ma non è un atto religioso, anzi il contrario, no? Perché tu puoi comprare Dio quasi con quella cosa lì. Ma Dio ha bisogno di te, Dio cerca te, Dio cerca la tua libertà, Dio cerca il dono della tua vita. Eccomi, Signore, io vengo per fare dono, e non è semplicemente soffrire per soffrire, ma Signore, proprio fidarsi di Dio. E su questo mi sembra che dobbiamo fare tanta strada tutti quanti. Che dobbiamo fare tanta strada. Per cui anche quando preghiamo, la preghiera non è bella perché cantiamo bene o perché la preghiera non si misura con l'ordine delle parole o della musica, no? Ma con la commozione del cuore si misura la preghiera. Se io cambio, se io voglio diventare diverso, se sento che sto cambiando, voglio cambiare, io voglio convertirmi, voglio cambiare, voglio cambiare vita. Voglio crescere, voglio cambiare, voglio essere come Gesù, voglio imparare ad amare così, come ha fatto quella vedova lì. La preghiera non funziona se tutti hanno fatto bene gli interventi, ma se il tuo cuore vuole fare qualcosa, vuole andare incontro agli altri. La preghiera deve portare a cambiare vita, capite? Se no preghiamo inutilmente. Allora questo Vangelo oggi deve continuare da stasera, domani, nei prossimi giorni. E dovete capire che significa per voi. Dovete capire che significa. Se Gesù mi guarda adesso, può dire Padre Massimo ha dato tutto quello che ha per vivere? E fatelo voi stessi, può dirlo il Signore di voi stessi? Ha dato tutto quello che ha per vivere. Dove per vivere non significa solamente soldi, ma proprio ha dato tutto quello che ha per vivere. Io due o tre cose già le vedo che non ho dato. Ecco, quello è quello che ci manca. Quello è quello che ci manca. A volte veramente è una benedizione, non si augura a nessuno, ma quei momenti in cui ti senti mezzo morto, in quei momenti ti senti uno straccio, un peccatore, quelli sono i momenti più belli della vita religiosa. I momenti in cui ti senti a pezzi, ti senti un verme e ti vai a confessare, quelli sono i momenti più belli e sono i momenti più mistici, più belli, più alti intensamente spiritualmente. Lì, in quel momento lì, tu hai la certezza di stare con Dio. E non ti inganni. In altri momenti ci inganniamo perché pensiamo di stare con Dio e ci stiamo con noi stessi. Ma quando tu hai il cuore a pezzi per i tuoi peccati, in quel momento lì tu senti che ti può salvare solo Dio. E se sei arrivato davanti a un sacerdote perché Dio ti ha salvato, eri morto, sei tornato in vita. In quel momento lì, ricordatevelo, eri morto e sei tornato in vita. E eri morto e sei tornato in vita. Quindi quando sei morto, i conti correnti non ti servono più. E io mi auguro che facciamo esperienza tutti di questo, che Dio è tutto. Che Dio è tutto. E allora questo non ce lo possiamo augurare, non sappiamo come accadrà questo, però capite che questo Vangelo ti porta anche ad avere una vita comunitaria, a vivere la necessità di vivere con i fratelli, con le sorelle, di creare una comunità, una fraternità, di crescere insieme anche, donare la vita, cioè farlo concretamente. A me non basta più predicare, sento che non è sufficiente predicare, anche se è importante, non è più sufficiente. Bisogna che la vita ce la regaliamo. Bisogna che non ci guardiamo così da lontano come le vite, ma che ce la regaliamo la vita. Che ognuno entra nella vita dell'altro e che si dona, bisogna che entriamo, perché il cristianesimo non è tanto una religione, ma appunto è un'esperienza di comunione nello Spirito Santo, di fare esperienza della vita di Gesù tra di noi. Capite? Se torniamo a fare le cose perché abbiamo sempre fatto, torniamo a una noia mortale. Dobbiamo fare esperienza di quello che ha sentito questa vedova e che, ha sentito, che Gesù desidera in mezzo a noi. Dire, eccomi, io vengo. Va bene. Facciamo una preghiera. Facciamo un canto, anzi. Facciamo entrare dentro. Capite? Non possiamo più dire come siamo. Il buon cristiano deve fare questo per essere un buon cristiano, se no fa questo, non è un buon cristiano, se non fa la messa dopo, prima in omelia non è valida. Ma che ne sai se quello lì in 10 minuti ha fatto un atto d'amore che Dio l'ha tirato giù dalla croce? Certo che bisogna entrare alla messa fin dall'inizio, ma poi se vuoi che tu sei stato alla messa anche da 4 mesi e non hai detto a Dio ti amo per niente, no? Se quello lì è arrivato trafelato perché è a pezzi e dice al Signore ti amo con tutto il cuore, non ho nient'altro che te, non gli faccio la comunione a lui, ma tu gli fai. Ma come misuriamo le cose? Ma vi rendete conto come stiamo tagliuzzando tutta la fede? Ma Dio è amore. Ma Dio è amore. E se tu lo ami, se lui aveva sentito che quella vedova lo amava, quello non ha dato il superfluo, ha dato tutto. Quindi noi perché lo amiamo? Perché ancora non lo conosciamo questa madre, se siamo attaccati. Ecco, cantiamo. Impossibile arrivarci direttamente, impossibile. Dio ha voluto che quell'amore che ha dentro di sé il Padre, il Figlio e lo Spirito, noi lo vivessimo insieme con gli altri. Per cui, quello che dicevo prima, è che nel momento in cui io entro a fare qualcosa in nome di Dio, che sto a messa, che sto con voi, che prego, che preghiamo, io ho bisogno che voi fate, e voi avete bisogno che io lo faccia, che io non abbia più niente per me. Io ho bisogno, e voi avete bisogno di me, che io non trattenga qualcosa per me, perché se no questa comunione non è bella, è superficiale. E tanti gruppi muoiono perché non c'è la comunione dei cuori. Quando rimane solo la comunione esteriorizzata, istituzionalizzata, si fa questo perché si è fatto sempre così, abbiamo fatto sempre questo canto, tanto per dire una cosa, non c'è la comunione dei cuori. Invece io desidero che voi vi doniate in quest'unico tesoro, e io ho bisogno di voi, io ho bisogno di sentire che alcune persone sono disposte a dare la vita per me. Vi sembra una debolezza questa? Io ne ho bisogno. Io voglio conoscere Gesù così, e spero che per voi sia lo stesso.
Certo.
Spero che per voi sia lo stesso. Voi, io ho bisogno di voi, perché così incontro l'amore di Dio. Io ho bisogno di voi, che voi non mettete, che voi siete disposti a dare la vita per me. Io ne ho bisogno, perché se no quando vado a praticare mi viene a balbuzie, non riesco più a parlare. Che dico se non è vero quello che è scritto nel Vangelo? Se non lo viviamo, che dico? Voi guardate e pensate altre cose, io penso altre cose quando vedo le fisse che sta messa. Allora questo oggi Gesù ci dice, no? Questo amore può essere vissuto anche tra di noi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio si scioglie se lo ama. Ecco. possiamo anche ringraziare il Signore continuamente.
Sono
stato
che Cristo vive in me.
Com'è? Quella persona che è stata. Cos'è che ci sta?
Semplice Maria.
Quello che